Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Gli Epstein Files non risparmiano nessuno, dal Regno Unito fino agli Stati Uniti e Israele. A Washington, i repubblicani temono il contraccolpo sulla figura di Donald Trump, già colpita dai fatti di Minneapolis, dai dati economici e dai risultati in Texas. Francia. Elon Musk nel mirino della giustizia francese. La polizia perquisisce i locali di X nel paese. Al termine di un'inchiesta durata un anno, Parigi acuisce l'attenzione sul tema. Anche la Spagna verso il social ban ai minori di 16 anni. Pedro Sanchez annuncia una serie di misure volte a rendere più responsabili i proprietari delle piattaforme. Prevenire anziché curare. Mentre in tutta Europa comunità grandi e piccole vengono colpite dai cambiamenti climatici, una piccola cittadina del Galles dà un'importante lezione di adattamento. Rubrica sportiva. Ukalek Slettemark, la biatleta groenlandese che sfida Donald Trump e le sue mire sull'isola artica. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Sono solo 5 i palestinesi a cui Israele ha permesso ieri, nel primo giorno di apertura del valico di Rafah, che collega la striscia di Gaza all'Egitto, dopo quasi 2 anni di chiusura, di lasciare la striscia. Oggi circa 135 persone, secondo quanto riporta Al Jazeera, si sono messe in fila nella speranza di lasciare la striscia per trovare le cure necessarie, ma non è chiaro se riusciranno a passare. Sono almeno 20.000 le persone che necessitano di cure urgenti, tra cui 4.500 bambini, secondo il Ministero della Sanità della Striscia di Gaza. Tuttavia, le autorità israeliane continuano a rallentare questo processo di evacuazione. Teoricamente, secondo quanto era stato comunicato da Israele, ogni giorno 50 persone ferite o malate con 2 accompagnatori a testa dovrebbero poter lasciare la striscia, ma fino ad ora la realtà dei fatti racconta tutt'altro. Da oggi alle 14 circa, ora locale, solo 12 palestinesi sono riusciti a entrare a Gaza, 12 su 50, anche in questo caso quelli che possono teoricamente entrare nella striscia, e un solo malato dei 50 previsti è entrato in Egitto dalla striscia ed è stato ricoverato in un ospedale nel nord del Sinai. Continuano intanto anche gli attacchi israeliani sulla popolazione della striscia. A sud di Khan Yunis, un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dall'esercito israeliano, mentre altre 3 persone sarebbero morte dopo un attacco con droni. Intanto, mentre nessun camion di aiuti umanitari di alcun tipo viene fatto entrare nella striscia, perché il passaggio dal valico di Rafah è permesso solo per i pedoni, il pubblico ministero israeliano ha annunciato che presenterà un atto d'accusa nei confronti di Bezalel Tzini, fratello del capo dello Shin Bet, i servizi segreti israeliani, David Tzini, nell'ambito dell'inchiesta sul presunto contrabbando da Israele verso la striscia di Gaza. Secondo una dichiarazione del pubblico ministero depositata oggi in tribunale, Tzini e altri 2 sospettati saranno incriminati per il reato di contrabbando di sigarette nella striscia. Bezalel Tzini è anche uno dei comandanti della forza Uria impegnata nella demolizione di edifici nella striscia di Gaza.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
E ora veniamo agli Epstein Files. Nei giorni scorsi il Dipartimento di Giustizia statunitense ha pubblicato oltre 3 milioni di nuovi file, parte dell'inchiesta sull'ex finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019. Man mano che i giornali spulciano le informazioni contenute nei documenti, emerge con chiarezza l'entità della rete costruita intorno ad Epstein, non solo però negli Stati Uniti. Nel Regno Unito, ad esempio, Peter Mandelson ha annunciato oggi di volersi dimettere dal seggio che occupa alla Camera dei Lord, dopo che sono emersi ancora più dettagli sul suo rapporto proprio con Epstein. Le email e gli altri documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti gettano proprio una nuova luce sulla vicinanza dei rapporti tra i due. Ad esempio, gli estratti conto bancari sembrano mostrare 3 pagamenti separati di $25,000 riferiti all'ex ministro delle finanze del Regno Unito provenienti dai conti bancari JP Morgan di Jeffrey Epstein. Ma non solo, sembrerebbe anche che Mandelson non si sia limitato a ricevere denaro da Epstein, ma avrebbe condiviso anche con lui in anteprima, quando era ministro del commercio e vice premier de facto del gabinetto di Gordon Brown, consigli e documenti governativi riservati sul progetto di stretta fiscale sui bonus ai banchieri all'epoca del dopo crisi finanziaria globale del 2008. Quindi una rete fittissima che ovviamente riguarda anche e soprattutto gli Stati Uniti, oltre a Donald Trump, ora colpiscono anche i Clinton. Sentiamo Roberto Festa.
I Clinton alla fine testimonieranno davanti alla commissione della Camera che indaga su Jeffrey Epstein. Lo hanno comunicato attraverso i loro legali gli stessi Bill e Hillary Clinton, che sinora erano stati irremovibili nel rifiuto di presentarsi davanti all'Oversight Committee che conduce l'inchiesta. Era stato il repubblicano James Comer, presidente della commissione, a minacciare di incriminare i Clinton per oltraggio al Congresso, dopo che alcuni democratici della commissione si sono uniti ai repubblicani nella scelta dell'incriminazione in caso di mancata testimonianza. Bill e Hillary hanno ceduto. Testimonieranno a porte chiuse, tutta la seduta verrà trascritta. La sensazione di molti, l'hanno denunciato esplicitamente gli stessi Clinton, è che i repubblicani cerchino di utilizzare la commissione non per accertare la verità, per accertare chi collaborò con Epstein e chi godette dei suoi favori nei traffici di minorenni, ma piuttosto cerchino di utilizzare la commissione per occultare, insabbiare le responsabilità di Donald Trump. In effetti, l'ultima tranche di documenti, 3 milioni di pagine, pubblicati venerdì dal Dipartimento di Giustizia, includono oltre 100 menzioni a Trump. Anche cose molto gravi. È presente, per esempio, un rapporto in cui l'FBI riassume tutte le accuse di presunte violenze sessuali mosse a Trump. C'è un documento in cui si afferma che Trump organizzava feste private e a carattere esplicitamente erotico a Mar-a-Lago, chiamate Calendar Girls, in riferimento al presunto coinvolgimento di minorenni fornite da Epstein. Secondo il documento, Trump avrebbe messo all'asta le ragazze, misurando con un dito l'ampiezza della loro vulva. In un altro file si riporta la testimonianza di un medico, secondo cui una minorenne fu costretta a praticare sesso orale al presidente 35 anni fa in New Jersey. Trump ha sempre negato ogni addebito e le accuse non sono al momento verificate. Certo è che se le cose verranno verificate, se i media si metteranno a scavare in quelle accuse, per Trump potrebbero essere problemi molto molto gravi, considerata anche l'importanza che la questione pedofilia ha per gli appartenenti al MAGA. Tra i repubblicani, appunto, comincia a crescere una ormai reale, tangibile preoccupazione. Non c'è solo il caso Epstein a gettare ombre sul presidente, ci sono i fatti di Minneapolis, c'è l'economia che non va bene. Per esempio, a un anno dall'adozione dei nuovi dazi non sembra che i risultati siano quelli sperati, quindi rilanciare l'industria americana e riportare posti di lavoro negli Stati Uniti. In generale, i dazi hanno indotto le aziende ad accelerare o annullare gli acquisti o a cercare nuovi paesi da cui rifornirsi. I dazi hanno certo generato ingenti entrate per il governo federale, ma le nuove entrate sono state a carico dell'industria americana e dei consumatori americani. Insomma, i segnali non sono buoni per Trump e per i repubblicani in vista delle elezioni di midterm. Tant'è vero che Trump ha più volte gettato dubbi sulla validità del voto e ieri ieri ha addirittura affermato di voler nazionalizzare le elezioni affidando al governo federale, quindi a lui, il controllo delle operazioni di voto e dei risultati. Si approfondisce dunque la deriva autoritaria, ma si allargano appunto i segnali cattivi per i repubblicani. L'ultimo viene dal Texas, dove sabato un'elezione speciale per un seggio al Senato statale ha visto il candidato democratico e leader sindacale Taylor Rammet vincere con un margine di 14 punti. Rammet ha sconfitto il candidato repubblicano sostenuto da Trump in un distretto che il presidente aveva vinto con un margine di 58 a 41 nel 2024. Dan Patrick, vice governatore repubblicano del Texas, ha riconosciuto la cosa e ha lanciato l'allarme. I repubblicani, dice, non possono più dare nulla per scontato.
E quello che emerge dagli Epstein Files, come vedevamo poco fa con ad esempio il Regno Unito, quanto riguarda Peter Mandelson, mostrano quindi non solo coinvolgimenti negli scandali sessuali di pedofilia, ma anche una fitta e molto larga rete di influenze politiche che coinvolgono anche lo Stato di Israele e il Mossad, i servizi segreti esteri, come rilevato dal sito di investigazione DropSite News. Questa mattina ne abbiamo parlato durante la nostra trasmissione Presto Presto con Stefania Maurizi, giornalista investigativa del Fatto Quotidiano.
Jeffrey Epstein non è stato solo un finanziere pedofilo con dei rapporti eminenti con l'elite finanziaria e politica mondiale, con un altissimo potere di ricatto, ma è proprio stato al centro di un gruppo di funzionari dei servizi segreti di più alto rango, sia negli Stati Uniti che in Israele, e è stato il potente mediatore di affari segreti nell'interesse dello Stato di Israele. I colleghi di DropSite News, che è un media fondato dai giornalisti colleghi di Glenn Greenwald, il giornalista che rivelò i file di Snowden, hanno tirato fuori appunto queste email sui potenti rapporti tra Jeffrey Epstein e l'intelligence di Israele.
Da DropSite News si legge come abbia lavorato attivamente per mettere in contatto Israele con col primo ministro indiano, con gli Emirati Arabi, con l'Egitto, cioè ha lavorato a livelli altissimi.
Assolutamente sì, ha lavorato a livelli altissimi e, ripeto, non soltanto sfruttando quelle reti che sono pubbliche in un certo senso, le reti tra la finanza che conta e che è completamente internazionale e che gran parte è sotto gli occhi di tutti, ma lavorando proprio come potente mediatore segreto a livelli altissimi per riuscire a promuovere per esempio l'exploit dell'industria della cybersicurezza, quindi quella sicurezza tra virgolette usata da forze di polizia e servizi segreti per spiare le comunicazioni, per spiare i computer, e grazie a DropSite News noi sappiamo che l'exploit di questa industria israeliana della cybersicurezza vede al centro proprio Jeffrey Epstein, che ha mediato, che ha favorito la sua espansione, che sono rivelazioni sconvolgenti che dovrebbero essere riprese da tutta la stampa e da tutti i media mondiali, invece vediamo che si concentrano sugli scandali sessuali, per carità gravissimi, non dico che gli scandali pedofili e le vittime di questi traffici, di queste violenze sessuali non abbiano bisogno di una giustizia, ci mancherebbe, è fondamentale, però la vera storia è come ha connesso questa rete nell'interesse di Israele. Tra l'altro c'è un audio sempre rivelato dal giornalista Ryan Grimm di DropSite News, interessantissimo, perché si sente Jeffrey Epstein che parla con Ehud Barak, appunto il primo ministro di Israele negli anni tra il 99 e il 2001 e l'ex capo dell'intelligence militare di Israele, in cui Epstein gli spiega su chi sono ora i potenti del mondo. I potenti del mondo, Peter Thiel di Palantir, il signore di Palantir, questa azienda fondamentale che è stata creata nel 2003 e finanziata dalla CIA, dal fondo di venture capital della CIA, e Marc Andreessen, sono dei potentissimi capitalisti del cosiddetto venture capital, i signori della Silicon Valley. E colpisce che il capo dell'intelligence militare di Israele debba venire a sapere chi sono i potenti del mondo da Jeffrey Epstein, per dire questo quanto Epstein in realtà fosse dentro le vere dinamiche del potere mondiale, del potere degli Stati Uniti e di Israele.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Elon Musk è stato convocato in audizione libera il 20 aprile dalla Procura di Parigi nell'ambito di un'inchiesta durata un anno sul social network X. Sentiamo Francesco Giorgini.
La giudice Laure Bécaud della Procura di Parigi ha disposto oggi la perquisizione della sede della filiale francese del social network X e la convocazione in procura il 20 aprile prossimo del suo proprietario Elon Musk e della ex direttrice generale di X, Linda Iaccarino. Convocazione in audizione libera, a cui quindi Musk per ora non ha l'obbligo legale di presentarsi di persona. L'inchiesta, affidata alla Brigata contro la criminalità digitale della Gendarmeria francese, aperta a inizio 2025 dopo le denunce di alcuni deputati sulle derive tendenziose, fuorvianti, quando non proprio negazioniste degli algoritmi della piattaforma X, è ancora in fase preliminare, da cui le convocazioni in audizione libera dei dirigenti di X, ma si è già allargata tutto un ventaglio di reati presunti e in parte già constatati, che vanno dalla complicità in produzione e diffusione di immagini pedopornografiche alla diffusione di contenuti negazionisti, appunto, passando per la produzione di deepfake a carattere sessuale. La procura di Parigi, che annuncia contestualmente la convocazione sempre in aprile di un certo numero di quadri impiegati di X in Francia come testimoni, conclude il suo comunicato spiegando che a questo stadio l'inchiesta si iscrive in una dinamica costruttiva con l'obiettivo di garantire la conformità della piattaforma X che opera sul territorio francese alle leggi francesi. Insomma, non ancora un'accusa diretta e circostanziata, ma un serio avvertimento, se non proprio una minaccia. In un contesto di estrema sensibilità e vigilanza della Francia, dello Stato, del Governo e della Presidenza sulle derive, influenze, manipolazioni e ingerenze dei social network sulla testa e la vita dei giovani francesi, ma più in generale sul corpo sociale e sull'orientamento ideologico e politico dell'opinione. Oltre all'inchiesta della Procura di Parigi sulla piattaforma X, c'è quella su Telegram, il cui solforoso presidente Pavel Durov è stato arrestato e poi rilasciato nell'agosto 2024 all'aeroporto privato del Bourget alle porte di Parigi, sempre per dei contenuti criminali diffusi senza filtri né controlli sulla sua piattaforma. O ancora quella aperta su TikTok dopo il rapporto della commissione di inchiesta parlamentare che denunciava le responsabilità della piattaforma preferita dai giovani in un certo numero di casi di suicidio di adolescenti, senza contare gli allarmi e le polemiche sui rischi di ingerenza digitale sulle campagne elettorali, quella delle municipali di fine marzo, ma soprattutto quella delle presidenziali dell'anno prossimo. Una causa e una questione nazionale, quella dell'influenza nociva dei social network, che ricordiamo ha spinto i deputati francesi a votare il mese scorso all'unanimità il divieto d'accesso ai social network per i minori di 15 anni.
E su questa linea anche il governo spagnolo. Oggi Pedro Sanchez ha annunciato che la Spagna va verso il social ban ai minori di 16 anni. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Anche Madrid si unisce al fronte internazionale sempre più compatto che cerca di arginare l'impatto dei social sulla salute mentale e sulla democrazia. Il divieto di accesso alle piattaforme per i minori di 16 anni è solo una delle misure annunciate dal premier spagnolo Pedro Sánchez, che ha presentato un pacchetto di 5 misure che vanno ben oltre la verifica dell'età da parte dei social network e che mira a una maggiore responsabilità delle piattaforme tecnologiche. I dirigenti delle aziende che operano nel digitale saranno penalmente responsabili della mancata rimozione di contenuti illegali o che incitano all'odio. Verrà istituito poi il reato di manipolazione degli algoritmi e di amplificazione dei contenuti illeciti. La Spagna vuole poi implementare un sistema di tracciamento dei contenuti che spingono alla polarizzazione e la magistratura avrà più poteri per indagare e perseguire i reati commessi attraverso piattaforme social e di intelligenza artificiale come Grok, TikTok o Instagram, con particolare attenzione alla tutela dell'infanzia. In un intervento al Foro Mondiale dei Governi a Dubai, Sánchez ha descritto le piattaforme attuali come uno stato fallito dove regna l'impunità. Nel 2024 la Spagna aveva già varato un pacchetto per rafforzare la trasparenza dei media e combattere le fake news, con misure mirate a rendere più trasparenti gli assetti societari delle società editoriali e finanziamenti che ricevono. Questa stretta legislativa arriva pochi giorni dopo lo scontro su X tra lo stesso Sánchez e Elon Musk, il proprietario di X. Musk aveva criticato la regolarizzazione straordinaria di oltre 500.000 migranti approvata da Sánchez pochi giorni fa, accusando il governo spagnolo di voler comprare voti, amplificando così una delle fake news alimentate dall'estrema destra, perché in realtà i migranti regolarizzati non potranno votare. Poche ore dopo è arrivata la risposta secca del premier spagnolo. Marte può aspettare, l'umanità no, ha scritto Sánchez, dimostrando ancora una volta, come già in passato, che l'estrema destra solo difende la libertà di espressione quando è utile per silenziare le idee che non piacciono.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo nel Galles, da dove arriva una storia piccola ma che ci fornisce una grande lezione sulle misure che si possono prendere per adattarsi ai cambiamenti climatici. Sentiamo Elena Siniscalco.
Immaginatevi un ex villaggio di minatori circondato da campagne verdi e foreste. Questo è Annisabel nel sud del Galles. Ora zoomate un po' con l'obiettivo e nella parte nord di questo paesino vedrete Cluach Terrace, una via con una sfilza di casette. Davanti a queste abitazioni, una attaccata all'altra nel tipico stile britannico, si trova un fiume. Ed è proprio questo fiume a esondare ormai sempre più spesso, rovinando questo piccolo angolo di pace e tranquillità. I residenti di Cluach Terrace dicono che vivono nel terrore delle inondazioni, che ormai avvengono non più una volta ogni 100 anni, ma una volta ogni 5 o 6. Dicono che i bambini non riescono a dormire quando piove perché hanno paura che il fiume esondi. Ma quella che potrebbe rimanere una storia triste sugli effetti del cambiamento climatico sulle piccole comunità, specialmente in zone rurali, è invece una storia di innovazione positiva, visto che le autorità locali di questo sperduto angolo del Galles hanno deciso di fare qualcosa che nessuno nel paese ha fatto prima di loro, o perlomeno non su questa scala. Compreranno con i soldi pubblici questa sfilza di casette, le demoliranno e pagheranno perché i residenti trovino un'altra sistemazione all'interno della comunità. Il consiglio comunale della contea di Rhondda Cynon Taf, un consiglio comunale laburista, spenderà oltre 2 milioni e mezzo per comprare i 16 immobili e per ricollocare i residenti. Non sono pochi i soldi, ma i membri del consiglio hanno votato comunque in maggioranza in favore di questa misura. Avevano inizialmente considerato l'opzione di costruire una specie di muro rialzato che proteggesse le abitazioni dalle acque del fiume, ma avevano successivamente decretato che non avrebbe avuto senso a livello economico. Qualcosa però andava fatto. Tutti all'interno della comunità infatti si ricordano di quando Storm Dennis colpì la zona nel 2020 e alcuni dei residenti di Cluach Terrace dovettero mettersi in salvo a nuoto da quanto velocemente l'acqua era entrata nelle loro case. Ovviamente il consiglio comunale non aveva alcun obbligo legale di acquistare le case, era semplicemente in suo potere farlo e dopo aver calcolato che il rischio per la vita e la proprietà dei residenti sarebbe molto probabilmente aumentato vista l'emergenza climatica, ha deciso di farlo. Questa storia, per quanto piccola, è un esempio importante di come le autorità locali possono rispondere al cambiamento climatico prevenendo invece che curando. Nelle ultime settimane l'Europa è stata devastata da varie tempeste che hanno causato allagamenti, frane e terrorizzato piccole comunità. C'è stato il ciclone Harry che si è abbattuto sui paesini della Sicilia, della Sardegna e della Calabria e a Malta. La tempesta Christine ha causato diverse morti in Portogallo e in Regno Unito la tempesta Chandra ha portato gravi allagamenti in diverse zone del paese. La maggior parte delle comunità colpite da questi eventi climatici non erano pronte e non avevano le risorse per difendersi. Così in molti hanno perso la propria casa, la propria attività commerciale o, nel peggiore dei casi, qualcuno a cui volevano bene. Il caso del Galles mostra che questa non è l'unica via possibile. In un mondo in cui il cambiamento climatico non farà che aumentare le emergenze come tutte quelle citate, le autorità locali possono scegliere di farsi trovare preparate e di trovare modi innovativi ed inclusivi per proteggere le proprie comunità.
E chiudiamo come ogni martedì con la nostra rubrica sportiva. Oggi Luca Parena ci racconta la storia di Ukalek Slettemark, biatleta groenlandese che parteciperà alle Olimpiadi che iniziano questa settimana, le Olimpiadi invernali. Prima di sentire Luca Parena però una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Le sue parole sono diventate titoli sui giornali internazionali. Le sono costati attacchi online, attenzioni mediatiche, ma l'hanno anche resa il simbolo di un popolo, quello della Groenlandia, che vuole avere voce. Si chiama Ukalek Astri Slettemark, ha 24 anni, è un atleta di biathlon, lo sport invernale in cui si abbinano lo sci di fondo e il tiro a segno con la carabina. È nata nel 2001 a Nuuk, la capitale della Groenlandia, e da quando ha definito in un'intervista Donald Trump a complete idiot, un totale idiota, è diventata molto più famosa di quanto fosse fino a pochi giorni prima. Le mire statunitensi sull'isola artica hanno generato tra la popolazione groenlandese preoccupazioni che non sono state spente dai dialoghi aperti la scorsa settimana tra Stati Uniti, Groenlandia e Danimarca, il paese che ha la sovranità sull'isola. Nonostante il presidente della FIFA Infantino abbia ribadito solo ieri che Donald Trump merita il premio per la pace che la Federcalcio Internazionale gli ha assegnato un paio di mesi fa, il presidente statunitense ha dimostrato in più occasioni di non avere particolari problemi a ricorrere all'intervento militare contro un altro paese. Una propensione in totale spregio del diritto internazionale che ha generato paura anche tra le persone più vicine a Slettemark, come ha raccontato lei stessa all'agenzia Associated Press in un'altra intervista rispetto a quella ai media danesi in cui ha apostrofato Donald Trump.
It's terrifying. We are imagining the worst case scenario. And my aunt is having trouble sleeping at night. My mom yesterday, she broke down at the stadium crying because she's so afraid. And we're afraid. People are talking about maybe they have to leave Greenland because they feel it's so...
Mia zia ha difficoltà a dormire la notte. Mia mamma è scoppiata a piangere allo stadio, ha raccontato Slettemark all'indomani di una gara. Ci sono persone che pensano anche di lasciare la Groenlandia perché non si sentono al sicuro, ha aggiunto. Il fatto che abbia dato pubblicamente dell'idiota al presidente statunitense l'ha resa un bersaglio della base dei sostenitori di Trump, ma anche una beniamina di chi cerca di dare voce a un'isola di poco più di 50.000 abitanti, finita nel mirino dell'amministrazione statunitense. Come raccontato in questi giorni da testate italiane internazionali, Ukalek Slettemark tra poco parteciperà ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina con la nazionale danese. In Coppa del Mondo gareggia per la Groenlandia. Sua mamma peraltro ha fondato la federazione di biathlon groenlandese, ma l'isola non ha un comitato olimpico. Tra i 39 atleti e atlete della Danimarca a Milano Cortina ci saranno anche Sondre Slettemark, il fratello più giovane di 3 anni, anche lui biatleta, e la giocatrice di curling Mathilde Alse. Tutti e tre sono nati in Groenlandia. Ci siamo chiesti molto se dovessimo fare qualcosa di politico e il messaggio più forte che possiamo mandare e che noi gareggiamo per la Groenlandia e per la Danimarca, ha dichiarato Ukalek Slettemark, a proposito della partecipazione olimpica sua e di suo fratello. L'orgoglio di esserci ora viene messo davanti a tutto. Il coraggio di farsi portavoce di un'isola è stata la medaglia, conquistata ancor prima di gareggiare.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.